nonostante tutte le peripezie e tutto quello che c'è ancora fino a quando vuole il Signore, perché si intende, è la volontà sua che vale. Però lui sa che cosa deve fare. Fidiamoci di lui, cosa dite voi? Credo che torni conto a fidarsi di lui. Va bene, lo sappiamo già che andiamo incontro a tempi difficili. Non andiamo incontro a tempi facili. Si sta aggravando, vedete la situazione, lo vedete anche voi. Io quello che prego il Signore, per me e per voi tutti, che non ci lasciamo ingannare, perché è un momento in cui il demonio mette in atto tutte le possibili sue artifici, eccetera, per farci prevaricare, per farci seguire la via del male. Perché sbagliamo in una parola? Noi abbiamo un'addirittura che il Signore ci ha semplificata sempre di più. Ricordatevi, abbiamo il Vangelo, abbiamo il Catechismo, quello del Pio Decimo, sapete, abbiamo ancora quelli. Abbiamo la parola del Papa quando il Papa ci parla ex cathedra, cioè ci parla da padre e maestro messo là dal Signore per darci una direttiva. Adesso tutto sta concordando per far guerra al Papa. Lo vedete che l'hanno radiato da tutto, non lo si vede quasi mai. Anche la televisione non lo trasmettono più. Chiaramente anche non trasmettono quello che dice. Una volta almeno dicevano, ha parlato di questo o dell'altro. Cercano di offuscarlo il più possibile, perché il Papa è del Signore, trasmette la verità. Va bene. È, sappiamo che c'è l'infallibilità del Papa, il fatto di fede e di morale. Non può insegnarci una cosa sbagliata il Papa, non lo permette il Signore. Capito? Allora ricordiamoci questo. E allora che cosa facciamo? Lo facciamo tacere il più possibile, trasmettiamo il meno che sia possibile, non scriviamo quello che dice e quello che fa, ignoriamolo. Questa è una tattica di Satana in questo momento, il che depone il pro del nostro Papa. Solo che anche lui, poveretto, è contorniato, proprio contorniato dagli emissari di Satana. Li ha là, a Roma, nella sede, li ha tutti attorno. Allora, noi preghiamo tanto per lui. Lui non si lascia traviare dalla verità, di sicuro, però ha una lotta continua da fare. Ha una posizione difficilissima, anche perché quelli che sono dall'altra parte fanno finta di essere della sua, suoi amici, suoi discepoli, suoi, tutto quello che volete. Guardate che è un momento veramente difficile, veramente. Lo sapevamo, ce l'avevano descritto, ce l'avevano detto, va bene? Da tanto tempo lo sappiamo che arriva così, però stiamo avvicinandoci a grandi cose. Allora, la parte positiva, anzi io mi ho sempre sottolineato la parte positiva del bene, però bisogna anche che ci mettiamo su chi va là per conoscere anche la parte negativa. E vi leggo, per sommi capi, il piano massonico per la distruzione della Chiesa Cattolica. Va bene? C'è un piano massonico. Anni che c'è. Ma anche il demonio, siccome è fuori del tempo anche lui, non ha quella fretta che abbiamo noi, che viviamo poco. Perché noi viviamo poco, sapete? Anche vivessimo 100 anni, cosa volete? Viviamo poco. Non è molto. Non è molto. Di fronte all'eternità. Perché noi in questi anni di vita mettiamo a posto una eternità. Non so se l'abbiamo sempre presente questo. È meglio che chiudiate la, cioè vedono che è aperto, ma pensiamo abbastanza, che noi in questi anni di vita, pochi o tanti che abbiamo, non lo sappiamo. Io credevo di morire giovane, guardate, sono vecchia ormai, e sono ancora qua. Ma se vuole il Signore, quello che vuole lui, va bene. È per aiutare gli altri, è per aiutare le anime a salvarsi. Lui mi ha tenuto viva per questo, perché io nel 77-78 avrei dovuto morire. E lui mi ha chiesto proprio di vivere ancora per gli altri, per lui. Perché per trasmettere la verità. Io non ho nessun interesse, niente. Ho solo questa missione, di trasmettere la verità. Questa è la mia missione. Perché la verità non sono io. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Il tema degli esercizi di quest'anno erano proprio questi, ma erano 3 giorni. Parlare di lui come via, parlare di lui come verità, parlare di lui come vita. Ce l'ha detto lui. E guardate, non leggete i libri, non andate in giro, guardate, abbiamo il Vangelo. Il Vangelo è la nostra base di verità. È la parola di Gesù, trasmessa. E che cosa fanno adesso? Cercano di rovinare proprio le radici del Vangelo, dicono che non è vero, che l'hanno trasmesso, l'hanno trovato di qua, di là, la traduzione di qua, tutte baggianate, tutte arti di Satana per cercare che non crediamo neanche nel Vangelo, perché nel Vangelo c'è la parola di Dio. È stato dichiarato dalla Chiesa, è dogma, che quello che i Vangeli che sono arrivati a noi questi sono sicuramente veri. È un dogma. Allora noi o crediamo alle verità della fede, o se no facciamo di tutto l'erba un fascio e buttiamo tutto nel fuoco. Guardate che il Signore ci chiederà conto di queste cose. Ci chiederà conto di non lasciarci ingannare. Perché tutto adesso commentato per ingannarci, tutto. Sono le direttive del gran maestro della massoneria, che poi è la massoneria. Chi è la massoneria? È Satana, in persona. Credo di avervi già raccontato, ma ve lo ripeto, la mia consorella aveva un fratello massone. E sapeva lei che era massone, però lui andava a trovarla e diceva, vedi quel signore che cammina, perché il palatorio era a pian terreno come qua, si vedevano camminare così avanti e indietro. Quello è quello che mi controlla, dice, perché sanno che vengo da te e che tu sei la sola. Va bene? E lei, senza che lui si accorgesse, le ha messo una di quelle medagliette piccole piccole della Madonna. Lo sapete che ci sono, no? Quelle piccole così. Lui non si è accorto. La sera vanno al convegno e il demonio non appare. Perché lo evocano. Appariva sempre sotto forma di un signore, smoking proprio così, con il fuoco sotto i piedi. E lo evocano, non viene. Allora il gran maestro dice, qualcuno qui ha qualche cosa di religioso. Lui si tocca e si accorge che ha questa medaglietta. No? Dice, ecco qua, dice, sono andata a toccare mia sorella, dice suora, e senza che io ne accorgessi, mi ha messo in tasca e l'ho spiegato. Va e buttala via, no? È uscito, l'ho buttata via, quando è tornato, allora il demonio è apparso. Arrabbiato morto, ha detto, se mi fate ancora uno scherzo simile, vi faccio morire tutti. Per una medaglietta così della Madonna. Non capite nulla. E volete seguire, un essere così? Volete seguire un essere così malvagio? Ma lo sapete che tutte le volte che sbagliamo, che diciamo di sì a Satana, noi seguiamo lui e lasciamo il Signore? Allora è anche giusto che conosciate la parte negativa, anche per sapervi difendere. Perché se il Signore vi ha mandato qua, ed è il Signore che vi ha condotto qua, non c'è altra spiegazione. Anzi, devo dire una cosa, padre Vittorio. Non so come, forse sono stati quelli di Genova che hanno messo il mio nome nelle, non so, nel loro bollettino, mi penso, perché ieri sera un sacerdote mi ha telefonato e mi ha detto che la smetta di dire che il come si chiama là? I musulmani, che sono a posto, che l'Islam, che Allah è un altro Dio, è giusto, è come il nostro Dio, è tutta una cosa del genere. Ho detto, mi dispiace, ma non è così. L'ho detto, c'è scritto, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Può contestare la Bibbia, ha detto, può contestare questo. Insomma, non ho niente da fare, che io non avrei dovuto fare. Però è arrivato al mio numero di telefono e anche al nome. E ha detto che l'ha letto sul bollettino. Non so quale bollettino sia, perché di solito il nostro no. Cosa? A me non fa proprio niente, ho detto pregherò per lei, le avrei detto cosa vuole che faccia. Perché sentire un prete, ma ce ne sono tanti. Beh, ogni modo questo tra parentesi, non mi importa proprio niente, non mi importa. Va bene, per dirvi come è diramata la cosa, come a loro li ingannano proprio su tutta la linea, li ingannano. Ecco, e dice, non ho sono idea dei vescovi cattolici. Direttive del Gran Maestro della Massoneria ai vescovi cattolici massoni, perché ci sono dei vescovi cattolici massoni, anche dei cardinali cattolici massoni, e lo sappiamo, io li conosco almeno, non so, alcuni, non tutti, effettive dal 1962, poi aggiornati, rielaborati nell'ottobre del 1993. Cioè abbastanza recenti, no? Rinnovati una volta per tutte, San Michele, protettore della Chiesa Cattolica, rimuovete una delle norme che danno. Perciò voi sappiate quanto forte è la protezione di San Michele. Rimuovete, dice qua, una volta per tutte San Michele, protettore della Chiesa Cattolica, da tutte le preghiere dell'interno dell'esterno della Santa Messa. Difatti, dopo il concilio, che è stato uno strumento non buono, certe cose sì, certe cose no, proprio no, ha rimosso le preghiere che dicevamo una volta dopo la Santa Messa, no? San Michele Arcangelo, difendici contro le insidie del nemico. Fate il favore di trovarvelo, di ripeterlo e di metterlo nelle vostre preghiere. Perché è un momento di lotta tale che abbiamo proprio bisogno che San Michele Arcangelo ci difenda. Trovatelo, lo trovate in qualche tutto. Rimuovete gli esercizi penitenziali della Quaresima, come l'astinenza dalle carni, del venerdì o anche del digiuno. Via questo. È satanico. Siccome è un uso penitenziale, è grato al Signore questo, per esempio di continuare il venerdì a fare mangiare di mangio. Io da piccola dicevo, non capisco perché il pesce è così buono, mi piaceva più della carne, e c'era una penitenza. Però in ultima analisi c'è sempre qualche cosa. Perché al capo di vi voglia di prendere un panino col salame, vi voglia di prendere qualcosa di del genere, ripristinate nelle vostre famiglie questo. Se il demonio dice di rimuovere questo, vuol dire che a lui spiace. Facciamo tutto quello che spiace al demonio. Non sbagliamo. Al loro posto dice, devono essere favoriti atti di gioia, di felicità, di amore del prossimo, ti immaginate di amore del prossimo. Incaricate i pastori protestanti di riesaminare la Santa Messa e di dissacrarla. Guardate, c'è ogni sacramento a tale della Santa Messa, che hanno fatto venire veramente i brividi, mi fa venire da piangere. Io non sono, no, alle lacrime facili, anzi non ho proprio il dono delle lacrime, ma tante volte piangerei. Perché? Voi sapete che cos'è la Santa Messa? È il rinnovamento del sacrificio della
croce.
Si ricorda che Gesù ha dato la vita per noi. Si è lasciato flagellare, si è lasciato trattare con una corona di spine, ha patito quello che ha patito, e grazie a Dio hanno fatto un film che ha mostrato abbastanza quello che lui ha patito, è salito sulla croce ed è morto come è morto, per nostro amore. Questa, la messa non fa che rinnovare in modo incruento, cioè senza sangue, senza versamento di sangue, il sacrificio di Gesù. Allora, quando Gesù era là in croce, c'era da battere le mani, da dire viva, danziamo di gioia, o era da immedesimarsi nella sua sofferenza e dire grazie Signore, che hai pagato tu per noi, perché se non pagavi così noi in paradiso non ci arrivavamo mai. Capite che cosa hanno fatto della Santa Messa? Che cosa cercano di fare nella Santa Messa tutte le volte? Per esempio, quando battono le mani, certamente il Signore capisce qualcosa, però a me vengono i brividi. Perché mi vedo la scena della crocifissione e noi che battiamo le mani, bene e viva che ti hanno fatto fuori. Io non batto mai le mani, chiedo a noi. Volete che dica è viva? Che hai scioccato, che hai sofferto, che ti hanno trattato come ti hanno trattato e che crepi? Va bene, se siamo contenti. Ora mi direte, lo fanno tutti, che lo facciano. Il Signore chiede conto a noi, sapete, mica gli altri. Quando moriremo, saremo come fossimo soli al mondo. Come fossimo soli. Non possiamo pelarsi agli occhi, non possiamo dire ma quelli hanno fatto così, ma quelli mi hanno detto colà, ma era scritto così. Mi dispiace cari, no? Sono andata io in modo di morte, ho visto che cos'è il giudizio. È per questo che ve lo dico, con sicurezza. Anche se nel giudizio allora, quando io a 21 anni così, ho visto il giudizio e sarei andato in purgatorio, ve l'ho già detto questo. Perché? Perché mi avevano talmente subissato, talmente umiliato, talmente che ho pensato io non valgo niente, non sono capace di far niente, mentre invece è vero che non sono capace di far niente, ma il Signore può fare di me quel che vuole. Ma pensavo che neanche il Signore poteva fare qualcosa. Eccolo là, il peccato. Per cui sarei andato in purgatorio, pensate. Incaricati i pastori e i protestanti di riesaminare la Santa Messa e di dissacrarla. Seminate dubbi sulla reale presenza dell'Eucaristia. Disseminate protestanti nei seminari, nelle scuole. Quanti sono nei seminari? Mamma mia. Il sacerdote che mi ha telefonato ieri sera era uno di questi. E ha contestato l'onnipotenza di Dio e la santità di Dio e l'unicità di Dio. È uno il primo, ma è nessuno. Tutti gli altri non sono dei, sono idoli. Capite? Hanno fatto entrare nei seminari, grazie a Dio no, perché ci sono dei seminari a posto, dei preti ancora a posto, e il miracolo, che se anche hanno dei professori che non sono a posto, il Signore ha illuminato la mente di certi seminaristi, che ho incontrato quest'estate, vero? L'abbiamo incontrato in cinque. Cinque seminaristi che sono usciti dal nostro seminario, che mettono la veste, non sono neanche in clesime, possono stare in clesime per carità, ma per dire hanno la veste, credono ancora nella messa con l'altare rivolto a Dio, non al popolo, e avanti di questo. E sono usciti dai nostri seminari, vedete, il Signore semina, il Signore chiama anche i nostri giovani, e ci sono quelli che rispondono di sì, grazie a Dio, però bisogna cercare anche noi di aiutarli, disseminate protestanti nei seminari, nelle scuole, incoraggiate l'ecumenismo come via verso l'unità. Ho anche il sacerdote di sera che mi diceva l'ecumenismo, ecco, ha detto. Il Signore ha detto, io sono il Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Se lei contesta questo, ho detto, io non so che cosa dirle. Cosa è proprio. Vietate la liturgia latina della messa, adorazione e canti, per grazia il Papa ha capito e ha dato proprio il permesso invece della Chiesa latina, della messa in latino. Ma guardate che io sono cresciuta con la messa in latino, c'erano i messalini che avevano tutti la traduzione in italiano, tutti, quindi bastava solo leggere chi non conosceva il latino, ma è un latino così facile che è il latino della decadenza, quello della Chiesa, che già in prima e seconda media capivamo subito la traduzione, perché era facile anche quella di cercare di abolire il latino, lo studio del latino, che cos'è? Con le messe adorazioni incoraggiate le donne a non coprire la testa con il velo in chiesa, i capelli sono sexy, dice. Pretendete donne come lettrici e sacerdotesse. Adesso che una donna vada su a leggere la lettura, se ha la voce chiara, è benissimo la cosa. Anch'io non porto più il velo in testa perché l'ho portato per tanti di quegli anni che ho visto che è la stessa. Ma c'è questa devozione della Chiesa. La Chiesa è diventata una. Io quello che non posso sopportare, che continuo a dire Signore, perdonaci. Prima che comincino le messe e funzioni, si saluta gli amici, si parla di questo, dell'altro, di su e di giù, a voce alta. Pazienza sottovoce, che magari devo dire qualcosa o non lo dico sottovoce, no? Almeno noi una volta che così. Uno dei peccati che andavamo sempre a confessarci noi ragazzi era ho chiacchierato in chiesa, perché voglia o non voglia ci scappava qualche parola non necessaria, perché se io devo mettermi qua e andare di là dico permesso, lo dico sottovoce, non lo dico ad alta voce. Adesso le nostre chiese sono diventate come i mercati, si parla ad alta voce di tutto, ci si mette d'accordo, si fa. Io continuo a dire Signore perdonaci. Mi viene male, proprio mi viene male. E così, cosa vuoi? Non mi metto neanche a dire tacete, perché cosa dovrei dire? Dovrei fare come il Signore, prendere lo staffile e buttarli tutti fuori e staffilate, come ha fatto Lui del resto. La mia casa è una casa di orazione, voi ne fate. Posso dire, ognuno di noi ha la propria coscienza. Che sia necessario dire qualcosa, sì, perché ogni tanto io vedo quella persona, devo dargli una cosa. L'aspetto fuori chiesa. La porto fuori, dico, guardate, mi aspetti fuori, devo dirle una cosa. E dico fuori chiesa. Oppure, se proprio è necessario dirla, la dico sottovoce, in modo da non disturbare la preghiera. Io mi sono voltata, proprio facevano una chiacchierata dal salotto. Ho detto, io avrei voglia di pregare, dico, ma come faccio con voi? Io ho detto bonariamente così. La mia casa è una casa di orazione, dice Gesù. Ecco, queste sono. Distogliete i fedeli dall'assumere in ginocchio la comunione. e là è tanta colpa dei sacerdoti. Io non dico che a volte non fosse anche un po' difficoltoso salire i gradini. A volte poteva essere difficoltoso. Però ho visto che quelli che non potevano salire i gradini stavano al loro posto e il sacerdote andava là e comunicava. Lo fa anche adesso quelli che non possono muoversi, no? Che sono paralizzati. Il sacerdote viene giù e dà la comunione. Anche quello è un trucco di Satana. Perché così non ci si mette più in ginocchio a lavorare. Una volta si riceveva la comunione sempre in ginocchio. Perché se voi pensate chi riceviamo, il re dei re, il signore dei signori, il creatore degli angeli, il creatore del mondo, quello che ci giudicherà, insomma, io non lo so. Va bene, eliminate in chiesa lo stare in ginocchio e ogni genuflessione, anche quello. Anche stamattina io sono andata a messa. Davanti a me erano 3-4 banchi di persone che nessuno si è inginocchiato neanche all'elevazione. Nessuno. E non credo che tutti avessero male alle ginocchia da non potersi inginocchiare. 3-4-5 banchi, no. C'è uno qualche volta che no. Io mi ricordo sempre in Polonia, sempre. Mi ricordo quella scena. Quando era ancora Jaruzelski, va bene, erano sotto il giogo sovietico proprio lì. E non vedevo nessuno per le strade, nessuno. Vado in chiesa, la chiesa è piena così. La chiesa è piena. I bambini, ma non c'era nessuno che li assisteva. Silenzio. Non fiatava, si sentiva una mosca volare. All'elevazione tutti in giro. Una povera donna che dopo ho visto aveva delle gambe che sembravano due colonne, non poteva inginocchiarsi però, ma aveva il bastone, si è inchinata ad angolo letto sul bastone. Perché non poteva inginocchiarsi, l'unica che non si è inginocchiata. Di una chiesa che sta piena così. Dopo mi dite perché la Polonia non ha mai aderito al comunismo? Ma dopo dobbiamo prendere delle bastonate così solenni per mettere la testa a posto e per capire, ma vediamo, rimuovete gli inginocchiatori, basta vedere la chiesa nuova di Padre Pio, che credo che per fortuna che lui è in paradiso e gode della visione del Signore, perché sino a qua non so. Eliminate la musica sacra dall'organo? No, sì, no, l'organo è devozione. L'organo, se è suonato bene, è proprio aiuta a pregare. Io mi ricordo sempre quel bravo sacerdote dell'Alto Atesino. Proprio bravo sacerdote. Lui ha detto, faceva suonare l'organo, ma in modo proprio soave, leggero, per niente interrompente, per niente distraente, mentre distribuiva la comunione. Poi dopo, tutti insieme, facevano il ringraziamento della comunione, lui e tutti i parrocchiani. E cantavano. Dopo, quando si è fatto il ringraziamento, quando abbiamo parlato col Signore, quando gli abbiamo detto tutto quello che abbiamo nel cuore, quando gli abbiamo chiesto quello che è da chiedere, quando l'abbiamo lodato, allora sì, allora cantiamo tutti insieme. Allora anche lui cantava con tutti. Suonavano loro. Ho detto, Signore, grazie che c'è almeno qualcuno che ti ha capito e che fa le cose come vanno fatte. Però ne ho trovato uno. Eliminate la musica sacra dell'organo, sì. Introducete chitarre, arpe, giudaio, tamburi, campistio, tutto questo che va bene. eseguite attorno all'altare danze liturgiche in vesti eccitanti, teatri e concerti in chiesa. Togliete il carattere sacro ai canti, alla Madre di Dio e a San Giuseppe. Mi fa fastidio anche San Giuseppe, tutti i santi, al demonio farà fastidio tutti i santi, perché no, hanno seguito il Signore, sono in paradiso. Il canto sacro, il carattere sacro, perché io sono stata per anni e anni e anni in testa di musica, no? Ero io che suonavo e facevo eseguire i canti, eccetera. Ci sono dei canti bellissimi, devoti. Io mi ricordo che Salesiano, che era mio direttore spirituale, Don Marco Aldi, a volte mi diceva: Sorina, se può far cantare Amo Cristo, era un motetto che era un compositore, era gesuita, aveva scritto un libro di motetti, ma così devoti, ma così belli, e uno è intitolato Amo Cristo, era veramente bello. Ogni tanto me lo chiedeva, perché anche lui diceva: mi aiuta tanto a pregare. Era un canto che era preghiera. Eliminate tutti gli inni, anche quelli a Gesù, giacché essi fanno pensare la gente alla felicità e serenità che deriva dalla vita di mortificazione e di penitenza per Dio già dall'infanzia. Perciò via quelli, no? Non si deve pensare a quello. In ogni messo ci sia almeno un canto in cui Gesù non venga menzionato. Ce n'è uno che è preso proprio dal Sud America, che io cambio sempre le parole. Oh, adesso non mi viene in mente, se no posso vedere.
Verso la libertà, verso la santità.
Ecco, sì, verso la santità io canto sempre, non verso la libertà, perché era uno dei canti che facevano per la liberazione loro, politica, del Sud America. E io ho detto: cambiamo verso la santità invece che verso la libertà. Che senso ha la libertà in questi casi? Capiamo, perché le altre parole sono anche belle. Capiamo verso la santità. Ma guardi. Predicate l'amore, la tolleranza e l'unità. Non menzionate Gesù. Vietate ogni annuncio dell'Eucaristia. Questo è loro, è Satana, proprio. Predicate l'amore, la tolleranza. Dobbiamo essere tolleranti verso tutti. E no? Noi rispettiamo tutte le persone, perché il Signore vuole che noi rispettiamo tutti, ma tolleranti verso il peccato no. No, quello no. Noi rispettiamo gli atei, noi rispettiamo i musulmani, noi non possiamo neanche togliere un capello a nessuno, perché qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, fatta a me, dice Gesù, rispettiamo tutti, ma non negare, non seguirli, non dire che fanno bene, è errore. Rimuovete tutte le reliquie dei santi dagli altari e in seguito anche gli altari stessi. Per esempio il trucco di staccare l'altare e voltarlo verso il pubblico, guardate che è satanico questo. Intanto pensate il sacerdote a che distrazioni è soggetto. Io ho provato a ragionare con i sacerdoti, ho detto: ma chi per me? E dice: sì, per forza. E è logico. Non potete mica stare sempre con gli occhi chiusi e non guardare davanti, anche perché dovete leggere, dovete benedire. Voltano le spalle al Santissimo, che hanno quasi sempre, c'è il Santissimo dietro le spalle. Sì e no, c'è qualcuno che appena uscito fa una genuflessione al tabernacolo, però poi lo ignorano completamente, come Dio non ci fosse. fanno, insegnano ai ragazzi a fare l'inchino all'altare quando passano davanti e voltano le spalle a Gesù. Le vedete anche voi queste cose? Non me le invento mica, vero? Sono all'ordine del giorno. Quello di voltare l'altare è stato una delle cose peggiori che hanno fatto. Mi direi, ma ce ne sono anche di peggiori, ci saranno anche di peggiori, ma praticamente questo è idolatrare l'uomo e ignorare Dio. Ignorare Dio. Delle volte è meglio non guardare neanche l'altare, chiudere gli occhi e guardare. Eliminate la legge ecclesiastica, ecco che vuole la celebrazione della Santa Messa soltanto su altari contenenti reliquie. Perché la legge della Chiesa era che prima di dove si doveva celebrare in Chiesa, quando consacrano un altare, io ho visto tante volte consacrare gli altari, mettono dentro delle reliquie di santi. Delle reliquie di santi. È obbligatorio adesso. Eliminate la legge ecclesiastica che vuole la celebrazione della Santa Messa soltanto su altari contenenti le reliquie. Perché anche quando erano nelle catacombe, le catacombe che cos'erano? I cimiteri dei martiri, li seppellivano là, li andavano a celebrare là. Interrompete la pratica di celebrare la Santa Messa alla presenza del Santissimo Sacramento nel tabernacolo. Tanto per trattarlo così, con la schiena sempre di volta. Preferisco dai frati che adesso non c'è più l'altare dietro, possono fare tutto. Il Santissimo è da un'altra parte. Sì, no, è proprio un dileggio. Perché se pensiamo, fermiamoci un attimo, che là, in quell'ostia, che è conservata, c'è Gesù, in corpo, sangue, anima e divinità. Perché Dio è un uomo, ma è un Dio. Cioè c'è il Padre e lo Spirito Santo insieme, perché la Trinità è indivisibile. Dove c'è una persona della Santissima Trinità ci sono le altre due sempre, perché formano un Dio solo. Ora come lo trattiamo questo Dio? Ed è il Dio che ci giudicherà, ed è il Dio che distruggerà questo mondo quando avrà termine. È Dio che adesso permetterà quello che permetterà di strage. Perché due terzi dell'Asia spariranno, sapete. E con quelli tutti i musulmani. Perché Allah veramente è Satana. Non è Dio Allah. Che loro chiamino il loro Dio Allah, liberissimo di chiamarlo. Anzi, i pagani chiamavano anche l'albero un dio, chiamavano anche un totem un dio, no? Si può chiamare quello, quando si ma che ci sia veramente Dio. Voi capite cosa c'è? È verrà che ci sono un solo ovile sotto un solo pastore, perché questa profezia di Gesù non si è ancora avverata. Ha aspettato 2000 anni, perché? Perché la verità fosse conosciuta fino ai confini della terra. Adesso, con i mass media che ci sono, con i mezzi, non c'è più nessuno che ignori chi è Gesù Cristo. Non c'è più nessuno al mondo. Tutti lo conoscono, perché dappertutto arriva la radio, dappertutto arriva quasi dappertutto anche la televisione, ma la radio c'è. Il Papa che è morto è stato il grande missionario, perché faceva notizia quando si muoveva e lo hanno tanto, come dire, proprio giudicato, quello aveva sempre in giro. Era il suo dovere, portare la conoscenza di Cristo fino ai confini della terra. Faceva notizia, chiedevano chi è questo? È il vicario di Cristo. Chi è Cristo? Veniva fuori. Ecco perché può intervenire il Signore adesso, perché tutti conoscono Gesù Cristo, o per credere o per non credere e rifiutarlo, o si accetta o si rifiuta. Il vostro parlare sia sì sì, no no, e lì più viene dal maligno. Non potete servire a due padroni, dice. Non ce n'è un terzo padrone. I padroni sono due, o c'è Dio o c'è Satana. La scelta a noi. E non sappiamo quanto vivremo, perché non sappiamo neanche se arriviamo domattina. Teoricamente parlando, noi non sappiamo. Possiamo morire questa notte di un infarto, potrebbe venire un incidente, chissà cosa. Sappiamo noi. E dobbiamo rendere conto a Dio. Noi solo e Dio, è la verità. E là non lo possiamo ingannare, mi dispiace dirvi. Non possiamo dire, ma così, ma colà, ma questo mi ha detto così, ma quell'altro mi ha suggerito. No, no, no. No, cari miei, non ci si scappa. Interrompete la pratica di celebrare la Santa Messa alla presenza del Santissimo Sacramento nel tabernacolo. Il sacerdote non deve mai stare in ginocchio durante la messa, né fare genuflessioni. Mentre grazie a Dio, i sacerdoti veri, e ce ne sono grazie a Dio, tanto che fanno delle genuflessioni, ebbene, anche se non si può, perché a un certo momento anche io non posso più genuflettere fino a terra, non lo posso più fare, ma il Signore lo sa che lo farei con tutto il cuore. Va bene? Non è solo l'atto esterno, è l'inchino, è la devozione, si vede. Uno ha le gambe malate e non può farlo, però si vede se crede o non crede che là veramente sono io. Perché è il nostro Dio, sapete? Mica uno scherzo qualunque, mica un bimbo pallino. È quello che ci giudicherà, è quello che regge la terra, è quello che ha detto adesso basta. Ha detto basta, è finito il tempo della misericordia, comincia il tempo della giustizia. Il Padre mio distruggerà tutti i miei nemici, tutti li annienterà. E guardate che è vero che non sappiamo mai i tempi, perché i tempi sono suoi, ma non è tanto lontano, lo si vede proprio da come è messa. Non vedete anche in Oriente, si ferma da una parte e comincia dall'altra, si ferma dall'altra e comincia una terza. C'è sempre questo interesse di tenervi lo spirito. Collocate il tabernacolo in un locale diverso, fuori vista. È il re dei re, il Signore dei Signori, quello che giudicherà. Quello che regge la terra, il cielo e la terra, quello che ci creati, quello a cui dovremmo rendere conto. No, non deve stare in mezzo all'altare, no, mettiamo in un angolo, magari in sacrestia. Ci sono delle chiese che sono dissacrate in questo modo, che il Signore è andato a finire in sacrestia. Volete che vi dica? Ma se dobbiamo rendere conto da Dio anche di una parola oziosa, mi volete dire che conto dovremmo rendere a Dio di questo? Voi direte, siamo impotenti fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché se voi ve ne infischiate di quello che dicono di stare in piedi, vi state in ginocchio, voi vi comportate sapendo che là c'è il nostro Dio, qualcuno ve lo dice, glielo spiegate. E dopo pretendi che il Signore ti salvi qua, ti salvi là, ti conceda questo, ti conceda l'altro. Dopo che l'hai trattato. Vediamo. Fate sparire i santi dal calendario ecclesiastico. Anche questo. Forse si ricordano ancora noi fanucelle. L'onomastico, vero? Sempre alcuni in tempi determinati, dice, vietate ai sacerdoti di predicare dei santi, tranne quelli che siano menzionati dal Vangelo, va bene? Dite al popolo che eventuali protestanti, magari presenti in chiesa, potrebbero scandalizzarsi. Perché me ne importa se si scandalizzano quelli che sono fuori della verità, perché i protestanti sono fuori della verità. I protestanti non sono nella verità. Ci sono nostri fratelli, perché? Perché credono in Dio, ma non credono nelle verità che Gesù ha rivelato in tutte. Credono in quello che vogliono, sono. E difatti non vogliono la presenza sacramentale di Cristo, vi pare poco? Perché nelle chiese protestanti non c'è il Santissimo, non c'è il sacramento. Ah, sono nostri fratelli, ma che cosa sono? Dimmi che cosa? Oh sì, per me io non faccio del male neanche a non so a chi, o un indiano, tutto quello che volete. Il Signore ci ha detto di trattare bene tutti, ma di tenere come fratelli, no? Nella fede. Fratelli perché sono di carne e ossa come me. L'unica cosa. Nella lettura del Vangelo omettete la parola santo. Il Vangelo secondo Matteo, non San Matteo. Vangelo secondo San Marco, non San Marco. Vangelo secondo Giovanni, non San Giovanni. Per esempio, invece il Vangelo secondo San Giovanni, dite semplicemente Vangelo secondo Giovanni. Ciò fa pensare alla gente di non doverli più venerare. Perché se non hanno il santo davanti, non vi ricordate che sono veramente santi, che sono in paradiso? Allora che credibilità hanno? Scrivete continuamente nuove Bibbie finché esse saranno identiche a quelle protestanti. Ogni volta si omette qualcosa, ogni volta si cambia qualcosa, si mette in dubbio questo, si dice che non è autentico quell'altro. Mettere in dubbio in tutto. In tutto. Oh, ci sono gli studi adesso, sentite, hanno trovato questo, hanno trovato. Lasciate andare. Noi non siamo in grado di andare là da loro e dire vediamo se sono autentici o no. Noi crediamo a quello che ci ha trasmesso. La Chiesa. La Chiesa ci ha detto i Vangeli come li abbiamo, noi sono autentici. Dichiarati. Per i pari fede. Solo non andiamo in cerca d'altro per dolore. Teniamoci quello che abbiamo, che ci sia abbastanza. Se volete qualche spiegazione in più, c'è il Catechismo di San Pio X, o quello che adesso segue le orme di San Pio X, quello che ha fatto per il Papa. Ma quello di San Pio X, sapete perché vi dico quello? Perché è più semplice che ci sia. Lo capiscono i bambini, io l'ho studiato dai 7 agli 8 anni, noi abbiamo fatto catechismo dai 7 agli 8 anni, prima della prima comunione. Che grazie a Dio allora, con un santo sacerdote, non un professore, non un dotto, parlava un italiano, un dialetto italianizzato parlava, non batteva la doppia crepare, la mamma, l'agnello e avanti così, ma cioè, ci trasmetteva la verità. E per un anno intero, 6 giorni alla settimana, avevamo il catechismo finita la scuola. 80 o 90 che eravamo, bambini e bambine, volava la mosca. Non ho mai visto dare uno scappellotto a nessuno. Bastava che si presentasse. E ci spiegava, ci ha preparati alla prima comunione, esigendo che sapessimo a memoria il Catechismo di San Pio X, la prima parte, la parte dei sacramenti, la parte delle verità. Non quello ultimo della Chiesa, perché quello no. Quello già l'ha letto, ma non conviva saperlo a memoria. E sapevamo così bene quello che ricevamo, una preparazione così buona. Ma non cedeva il catechismo alla preparazione della prima comunione, neanche i cappellani. Lui parla. Quello era un prete, come dire, comando. Quello era la carità che aveva quell'uomo. Oh, è in tempo di guerra. Sono passati milioni dalle sue mani. Milioni, perché i ricchi sapevano dove andava e lui aiutava tutti quelli che cercavano di scappare, invece che magari erano nei treni che dovevano andare a morire su in Germania, e li aiutava a scappare, dopo lì li aiutava a vivere. È morto poverissimo. Un giorno perfino gli avevano regalato un paio di scarpe nuove, perché aveva delle scarpe che facevano proprio aiutami, e li abbiamo messi su. È venuto un signore, dopo aveva bisogno, un povero prima è venuto, ha visto che non aveva scarpe, gliel'ha date, e lui è rimasto al tavolino senza scarpe. È venuto un signore che aveva bisogno di un certificato, allora ha chiamato la cugina che era la sua protettora, dice portami le scarpe. E ma come se le aveva? Sta buona zitta, portami le scarpe. Allora se le ha messe e è andato a prenderle. Le aveva già date via le scarpe. Capite? Questi sono i santi. Questi sono quelli che hanno. E da lì mio parroco, pensate. Omettete l'aggettivo santo nell'espressione spirito santo. Ciò aprirà la strada. Allora lo spirito, io do te. Satana è uno spirito, non ha corpo, ma non è santo. Evidenziate la natura femminile di Dio, come di una madre pietosa di tenerezza. Eliminate l'uso del termine padre. Quando gli apostoli chiesero a Gesù, insegnaci a pregare. Ha insegnato che cosa? Il Padre nostro? Padre nostro. Poteva dire Padre mio, perché era veramente figlio di Dio, ma Padre nostro. Bisogna eliminare. Fate sparire tutti i libri personali di pietà e distruggeteli. Sono vecchiume. Sono preghiere di una volta, barbose, o non si usano più, adesso non è più moderno. Perché mai dovrebbero stare tra i piedi le statue dei nostri nemici? Dite, fate sparire anche tutte le statue e le immagini degli angeli. E Satana dice, perché mai dovrebbero stare in piedi le statue dei nostri nemici? Che gli angeli e i santi sono nemici di Satana. Satana era un angelo, tutti i demoni erano angeli, e per la loro superbia si sono perduti. Allora vedere quelli che non si sono perduti, che sono stati fedeli al Signore, che stanno godendo quello che loro hanno perduto, ti immaginatevi quanta rabbia ne hanno. Ecco perché non li vale. Abrogate l'esorcismo minore per espellere i demoni. L'esorcismo minore non è quello solenne dei sacerdoti che fanno quando cotta e stolla, io li ho visti, fanno l'esorcismo proprio solenne. Oh, provate a trovare adesso un sacerdote che sia convinto che gli esorcismi sono necessari, ci pare Vittorio sì perché lo sa, anche Anita, ma la maggior parte dicono, oh, ci vuole il permesso del vescovo, il permesso, io mi sono tanto arrabbiata anche una volta, arrabbiata per modo di dire, e ho detto, ma ascoltatemi, se uno sta per annegare, dovete chiedere il permesso a qualcuno per salvarlo. Se uno è pieno di piaghe, è ammalato, dovete chiedere il permesso per medicarlo, per sollevarlo così. Monsignor Melingo me l'ha detto, ma io non faccio altro che quello che dice la Chiesa, mi ha detto. Predicate il Vangelo, cacciate i demoni, ponete le mani ai malati. Ho detto, magari fossero tutti come nell'eccellenza, mi ho detto, che continuano a fare quello che ha detto Gesù. Che permesso doveva avere? Ce l'ha dato Gesù il permesso. Quando uno è sacerdote, quando uno diventa sacerdote, ce l'ha già il permesso autentico. E Gesù che gli ha detto quello che deve fare. Cosa c'entrano i superiori? Cosa c'entrano i vescovi? Cosa c'entrano gli altri? Ha ragione Monsignor Melingo. Dice, ma io faccio quello che ha detto Gesù. Non faccio mica altro. Non ha mica detto Gesù andate dai... Per esempio quando ha guarito i lebrosi, ha detto andate, fatevi vedere che siete guariti, eccetera, giusto, perché là è doveroso. Ma non ha mica detto ai sacerdoti andate e predicate il Vangelo, dice, no? Non ha mica detto andate da chi a chiedere il permesso. Ma se voi pensate che il cardinale che è morto, chi faceva, che era lui che nominava i vescovi qua in Italia, e forse anche nel mondo, non so, insomma, passavano tutti per le sue mani per avere il permesso di fare il vescovo, e all'inferno è dannato, ho il prove, perché ho presenziato a un esorcismo. È venuto fuori chi era. Possedeva una donna, poveretta, la quale non sapeva neanche niente italiano, parlava dialetto. Per fortuna io di quel dialetto la conoscevo bene. Il sacerdote esorcizzava lui, con stola, cotta e stola, in chiesa davanti al Santissimo. Io non c'entravo niente, io dovevo solo pregare. E c'era la statua della Madonna. Cosa non aveva contro l'odio contro la Madonna? Quella là, la chiamava, non poteva neanche dire Madonna, quella la colpa quella. Non che non parlo, non capo. E poi lei mi costringe a mozziconi, è venuta fuori la verità. A mozziconi proprio. Un'ora e mezza. E era questa era una donna, parlava con la voce maschile in perfetto italiano, proprio italiano letterario. Dopo finita quello si è seduta vicino a me e mi parlava sempre in dialetto. Io dico, scusi signora, dico, ma lei non parla italiano? Ah, non lo so mica io l'italiano, non ci ho mai parlato io l'italiano. E poi era voce femminile, la sua voce, mentre sotto l'esorcismo parlava con una voce maschile, un italiano letterario proprio. Vedete, queste cose le ho toccate con mano. Nessuno vi potrà dire che non è vero, perché c'è il sacerdote che esorcizzava, c'era la persona che mi ha chiamato a pregare e c'ero anch'io, eravamo in tre testimoni là. E poi anche quella donna poveretta, che non... Perché? E se si era iscritta alla massoneria. Quando si è accorta cos'era, ha cercato di uscirne. E loro mi hanno dato questo scherzo bellissimo, di farla possedere a un dannato. Pensatemi. Allora, è inutile che noi diciamo ci credo o non ci credo. Voi siete liberi di credere o non credere, per carità. Io non vengo, sono mai venuta accanto a voi a dire ci credi a quello che ho detto, mai. Voi potete credere, potete anche non credere. Pregate che il Signore vi faccia capire la verità delle cose, i principi soprattutto, i principi. La verità. Pregate tutte le mattine, tutte le sere, tutta la potente, Signore, fammi conoscere la verità. E fammi essere fedele alla verità. Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E sta la nostra libertà, sapete, siete liberi. Ecco perché io non chiedo mai neanche un parere, niente. Siete liberi, per carità, il Signore ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì, liberi di dire di no, liberi di credere, liberi di non credere. È il demonio che cerca in tutte le maniere di ingannarvi, di obbligarvi a credere quello che vuole lui. No, il Signore no. Il Signore no. Abrogate l'esorcismo minore per espellere i demoni. Perché gli esorcismi in grande stile, prima di concederli, sembra che li abbiano inventati gli uomini, invece no, il Signore. Impegnatevi in questo, annunciate che i diavoli non esistono. Oh sì, ho parlato anch'io con tante persone, parlare dei diavoli. Dopo però. Insegnate che Gesù era soltanto uomo. Che campagna c'è adesso per far credere questo? Aveva fratelli e sorelle, lo sapete benissimo, che, e che aveva odiato i detentori del potere. Non odiava nessuno, il Signore, odia solo il male. Quando è scritto fratelli e sorelle, i cugini, loro allora li chiamavano fratelli e sorelle, i cugini. Gesù era figlio unico di Maria. San Giuseppe era il padre putativo, il quale ha accettato la sua funzione di padre putativo, anche se era stata annunciata in un sogno, ma ha capito. Poi ha parlato con la Madonna gli ha detto questo, e allora vedete, ha accettato. Tutto il fango possibile e immaginabile buttano su Gesù. Basta dire anche certi film che hanno fatto, lo hanno fatto amante della Maddalena, no? Tutte le cose più blasfeme che possono. È il demonio che cerca di traviare. Quello è dannato per sempre e non sa come fare, se non cercando di dannare anche noi. Questo era. Chi odiava i detentori, non odiava nessuno, Gesù. Amava tutti, è morto per tutti. Mentre lo crocifiggevano ha detto padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno, altro che odiare. Noi non possiamo odiare nessuno. Noi se siamo cattolici cristiani non possiamo odiare nessuno. È un'unica eccezione, Satana, quello sì che lo possiamo odiare. Odiamo Satana, odiamo il diavolo, quello sì. Ma basta, noi non possiamo odiare nessuno. Né i musulmani, né gli ebrei, né nessuno. Noi dobbiamo amare tutti. Amatevi gli uni gli altri come io vi amo. E Gesù è morto sulla croce e ha cercato, sapendo che Giuda lo aveva tradito non solo, ma che non si sarebbe convertito, perché Dio sapeva tutto, Gesù come Dio sapeva tutto, però ha tentato fino all'ultimo di di convertirlo. Per me, guardate, è una delle pagine più emblematiche, più potenti per predicare la misericordia di Dio. Gesù che tratta Giuda come fosse ancora redimibile, eppure lo sapeva che non era, che non si sarebbe salvato. Ma se non si è salvato è per colpa sua di Giuda, non per colpa di Gesù. Gesù ha tentato fino all'ultimo, amico, con un vaso tradisce il figlio dell'uomo. Ha cercato proprio la parte buona del cuore. Perché ricordate che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. E Gesù ha cercato proprio di parlare al suo cuore, amico anche l'ha chiamato. Ha cercato di farlo ragionare, eppure Gesù sapeva che quello non avrebbe accettato. Per me, guardate, è uno dei motivi di meditazione della infinita. Noi non possiamo odiare nessuno, noi possiamo fare del male a nessuno. Se Gesù si è dato un esempio tale di bontà, di comprensione, di affetto, di amore per uno che l'aveva tradito in quella maniera e che non si sarebbe neanche voluto salvare, questo perché Giuda poteva salvarsi, poteva pentirsi come si è pentito Pietro. L'avrebbe perdonato il Signore, ma non ha voluto, la sua superbia gli ha impedito. Capite com'è? E allora ditemi, anche qua, insegnate che Gesù era soltanto un uomo che aveva fratelli e sorelle, lo sappiamo che non è vero, e che aveva odiato il detento del fratello, non è vero, non ha mai odiato. Amato fino all'ultimo. Scoraggiate il discorso sulla croce come vittoria. La croce è una grande vittoria. Difatti, all'imperatore Costantino, che ha visto la visione, Nioc sino vinces. In questo segno vincerai, col segno della croce. Si dice che abbia avuto questa visione Costantino, no? E che nel principio poi in questo segno, certo che è uno scandalo per i pagani, è uno scandalo per i pagani che noi adoriamo un uomo crocifisso morto sulla croce. Ecco perché la grande guerra di cercare di togliere i crocifissi dappertutto. Per questo, coraggiate il discorso sulla croce come vittoria. Al contrario, presentatela come fallimento, dice no. Ricordate che potete indurre le suore verso il tradimento della loro vocazione se vi rivolgerete alla loro vanità, fascino e bellezza. Oh sì, che bello sapere. Se vi rivolgete alla loro vanità, la donna, lo sappiamo, è di natura vanitosa. Ci vuole una guerra contro la vanità. Vero? E quello lo sappiamo, è nella sua DNA, DNA, come si chiama? Sì, si fa la come l'uomo che è imperativo, che va a comandare, perché è nel suo DNA anche quello, creato prima, va bene? Eccetera. Però, quante sono? E per fare la volontà del Signore, per fare la missione che il Signore mi aveva dato, io sono dovuto uscire, non essere solo, io sono ancora suora, per carità, ma sono dovuto uscire dalla comunità. Nella comunità non mi permettevano di fare quello che voleva il Signore, di predicare la verità. Perché io ho solo questa missione, trasmettere la verità. Non me lo permettevano, me lo impedivano. Ero qua a Milano, ero nella comunità, le superiori di allora mi avevano, quella che era la mia superiore mi aveva permesso, quando ho visto che c'era la gente sempre più, insomma, l'allora madre generale è intervenuta, eppure sapendo che ero solo uno strumento di bene, che nelle catechesi che facevo, adesso c'è padre Vittorio, ma allora ce n'erano 3, 4 e anche 5 sacerdoti che controllavano, perché sempre io volevo il controllo. Ditemi, sapete se sbaglio, ditemi se, se dico qualcosa che non va. Per carità, non voglio mica offendere il Signore, io non voglio mica darmi l'anima. Sempre chiedo, e loro controllavano, e loro controllavano. Mi ricordo che una delle prime volte così, anzi la seconda volta, perché la prima mi ero preparata con la scaletta così, e poi sono andata, io ho detto tutto diverso di quello che avevo preparato. Allora dico, senti Signore, qua le cose sono, perché io sono molto razionale, no? Matematica, una testa così fatta da tarappa, ma insomma così. Dicevo, io mi ero preparata coscienziosamente, mi hai fatto dire tutto diverso, dico, come facciamo? Beh, allora il caso è questo, dice, se ti prepari parli del tuo, ma se, lasci, se mi lasci parlo io. Parla tu, ho detto io, ma no, dico, sarà vero, non sarà vero, avrò capito bene, avrò capito male. Mi vengono 100 dubbi, uno no. Razionale poi come sono io, matematica, che non mi fa. Io odiavo l'italiano, le fantasie così, matematica, io sempre i voti di matematica, fisica, eccetera. E va bene. E dico, però voglio fare un atto di fede. Vediamo. Perché poi io ragiono e dico, se sono fiori fioriranno, no? Se è vero, si vede, se è vero, subito provo. Non mi preparo la seconda volta e vado là. Non sapevo neanche, mi ricordo padre Sandestin, cioè, la sua vita di che cosa parla oggi? Non lo so, padre. Non lo so proprio, non so neanche il tema. Non so neanche il tema. Lui mi guarda e si mette a ridere, perché lui aveva capito, padre Salvestrini. Allora vado là, mi ha fatto parlare un'ora doveva parlare. Allora vengo giù e vado proprio da lei, padre Vittorio, mi ricordo, e gli ho detto, ma senta, ho detto qualcosa che non. Di sbagliare, no, dice lui, no, anche il pensiero filosofico, teologico, non so, era proprio, io che non avevo capito cos'è, mi ha detto, ecco c'è un tema, dice, poi lei fa delle deviazioni, poi torna subito al tema, fino in fondo me l'ha spiegato lei, me lo ricordo ancora, ah, grazie, gli ho detto, non ho capito che era così, da quella volta non mi sono più preparata. Questo giornale qua, me l'ha fatto prendere in mano all'ultimo momento e era quello che dovevo parlare oggi. All'ultimo momento, perché non. Anzi, avevo preparato questo così, un'evenienza, perché non so neanche mai che cosa parlerò. E mi fa parlare quello che vuole, tanto parla lui, non parlo io. E perché io ho solo il compito di trasmettere la verità. Non sono io la verità, è lui. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto lui. Io la devo trasmettere. È voluto così. Allora, è facile le donne farle cadere con la vanità. Facile. Eh sì, adesso trasmetto la vanità, il fascino e la bellezza, per la bellezza no, è fuori. Fuori causa per me, ma alcune sono anche belle, va bene. Bruciate tutti i catechismi, quelli sapiosi. Dite agli insegnanti di religione di insegnare ad amare le creature di Dio invece di Dio stesso. Amate la creazione, amate che bello le piante, i fiori, l'uomo, la donna che sono capolavori della creazione, tutto quello che volete, ma non Dio che li ha fatti, è noi. insegnate ad amare le creature di Dio invece di Dio stesso. L'amare apertamente è testimonianza di maturità. Fate che il termine sesso diventi parola di uso quotidiano nelle vostre classi di religione. Fate del sesso una nuova religione. Va bene? Eccolo qua. Questo voleva il Signore che oggi vi trasmettesse.
Va male, io va
bene. Eh sì, va male, sì. Quelli che seguono questo va male. A quelli che seguono il Signore. Il sapere, il conoscere la verità. È la verità che vi farà liberi, no? Dice Gesù. È la verità che vi farà liberi. Noi abbiamo proprio questa, io ho questa missione di trasmettere la verità, che non è mia, per carità, Signore. Che cosa sono io? Niente. Proprio una voce come un microfono, lo dico sempre però. Ma per paura che non me lo dico niente, ve lo ricordo sempre. Io sono un microfono che trasmetto, e l'altra mi ha dato questa missione. E lo ringrazio, perché alla mia età, facevo il 5 ottobre, c'è stato l'anniversario della mia prima comunione, e tutto è partito da là, no? Ecco, io faccio il trido di ringraziamento. Una volta era un trido bellissimo, perché il 2 era gli angeli custodi, il 3 era Santa Teresa del Bambino Gesù, che adesso l'ho trasportato invece nel primo, e il 4 San Francesco, e il 5 era l'anniversario della mia prima comunione. Siccome tutto è partito da là, dalla mia prima comunione, no? La missione il Signore me l'ha mostrata, però anche là, a una bambina di 8 anni, far capire le cose come mi ha fatto capire allora, che ho ancora da capire niente di più, e aspettare che dica sì o no. Il rispetto della libertà che ha Dio. Dio ci ha creati liberi. Se lui non rispettasse la nostra libertà, andrebbe contro se stesso, contro la sua creazione. Invece lui ci ha creati liberi. Liberi di dire di sì e liberi di dire di no. E poi la realtà. Non mi ha detto andare in paradiso, vedrai che posto avrai in paradiso, mi ha fatto, mi ha messo sulle spalle tutte le sofferenze che avrei subito nella vita. Io sono stramazzata a terra, distrutta, dicevo impossibile sopportare questo. Ecco la realtà del Signore. Se leggete anche la Sacra Scrittura, San Paolo, no? Quando hanno paura che non sia vero, no, dice stai tranquillo, il Signore gli ha mostrato tutto quello che avrebbe sofferto per lui. Questa è la realtà del Signore. Non ti mostra il paradiso, non ti mostra quello che meriterai, no? Ti mostra quella, la croce che dovrai subire. Ma per amore suo, quando io tutta piangente, piangevo come una disperata, mi ho alzato la testa e volevo dire ma è impossibile sopportare questo. Era così bello, ma così bello che gli ho detto di sì perché era bello. Ecco, però io sono tedesca, no? Di temperamento. Quando dico un sì, un sì, quando dico no, è no. Non mi cambia più nessuno. Sono tremenda in questo. Difatti con le mie compagne non capivo, dicevo. Oh, dici, avevo fatto il proposito e ho mancato. E come hai fatto a mancare? Dicevo io. Se hai detto, se hai fatto il proposito, lo devi fare, no? Io, per me era impossibile capire, perché ero tutto ad un pezzo così. E siccome ho detto di sì, è stato sì. Adesso ho 85 anni, perché io ho 85 anni, vero? Ringrazio Dio. Ma con le mani così, i piedi, con tutta la mia vita, tutta l'eternità, non basterà ringraziarlo che mi ha fatto essere fedele a quel sì, perché anche là io non ho contato sulla mia forza, non ho contato sulla mia capacità, sapevo di essere niente, ho contato solo sulla sua potenza e sulla sua bellezza. Cosa volete che vi dica? Mi è sempre piaciuta la bellezza, l'estetica, l'arte, mi piace tanto di tutto. Ho detto di sì, basta, è stato sì. E ringrazio lui perché avrei potuto tradirlo tante di quelle volte e sbagliare tante di quelle volte, ma è stato lui che mi ha fatto andare dritto, va bene? E adesso io vorrei che anche voi diceste questo sì proprio al Signore, proprio convinti. Guardate, non ci aspettano bei tempi, no? Lo sapete che non ci aspettano bei tempi. Ci aspetta la persecuzione, ci aspetta la terza guerra mondiale, ci aspettano tante cose negative, ma noi non pensiamo alle cose negative, pensiamo a Lui, pensiamo alla Sua potenza, alla Sua bellezza, alla Sua bontà. Male che ci vada, cosa andiamo in paradiso, no? Perché dopo aver patito qua su questa terra, e tutti patiamo, chi è che non ha una croce qua? Tutti l'abbiamo, e anche voi anche adesso lo avete. Ancora patire tutta l'eternità, e chi ce la fa fare? Chi ce la fa fare? Qui il tempo finisce, o prima o dopo finisce, ma l'eternità non finisce mai. Quindi, vedete, il Signore oggi ha voluto così, va bene? Accettate quello che Lui ha voluto e che Lui mi ha fatto dire, perché è sempre Lui, come ho detto, non sono io. Sì.
Però il tempo per chi ci sarà.
Sì.
È un bel tempo di alleluia. Adesso lei ha fatto quel quadro giustamente, direi serio e attinente al tempo che dovremo vivere. Quando si supererà questo tempo,
ma il Signore, ma il Signore ci dà la forza. Se noi abbiamo fiducia in Lui, non abbiamo fiducia in noi, perché chi siamo noi per avere fiducia di noi stessi? Chi siamo noi? Abbiamo fiducia di Lui, però cerchiamo di camminare nella Sua legge. Cerchiamo di fare quello che sappiamo che è gradito a Lui, quello che vuole Lui. Cominciamo anche dalle cose pratiche. Cominciamo a comportarci in chiesa come dobbiamo comportarci davanti a Dio. Perché io l'ho proprio qua, non riesco a digerire. Il comportamento dei cattolici nelle chiese. Sì, dica.
Ho sentito che il primo segreto di rigore è stato tutelato, è vero?
No, tutto no.
Cioè, il primo, no? Non
il primo, va bene. Di Međugorje mi ha detto, credevo che dicesse infatti, ma scusi, ho capito male. All'inizio di Međugorje non lo so. Perché in Međugorje c'è un grande intrigo, e che la Madonna sia apparsa, veramente apparsa, io sono sicura di quello. Dopo è stato condotto male, sa, perché c'è una grande responsabilità anche dei sacerdoti che devono affiancare queste cose. Io per esempio sono stata tanto fortunata e ringrazio il Signore, ho trovato Padre Vittorio, ho trovato prima Padre Don Marco Albi, eccetera. Ho trovato, però anche là il Signore mi ha fatto aspettare tanti anni per trovare dei sacerdoti. Prima andavo avanti da sola perché non c'era. Dopo lui li ha preparati. Là invece al Međugorje non erano preparati quei frati, non erano preparati proprio. Perché io ho parlato anche con loro, sono andata, sono stata anche ospite di Padre Loso, sì, Loso è quello che è parroco là adesso, sì. Quello che quando benedici a volte fa svenire, chi è?
Padre
Loso, vero? Ecco, quello non è un segno. Il Signore fa mai svenire nessuno, sapete? No, non mi va. A parte che, come dico, sono stata ospite suo e sono rimasta molto male, molto male, molto male. Per il suo modo di pensare. Perché a un certo momento mi ha detto, adesso dice che non vengono più tanti italiani, dice, però vengono gli americani hanno i dollari, dice. Sa, un sacerdote che mi dice, no, ma così. Ma allora sei attaccato ai soldi, o sei attaccato alla volontà del Signore che ha permesso tutto questo. Però che ci sia stata veramente l'apparizione, sì, questa sì, lo so, di sicuro. Dopo com'è condotta, vedete che non hanno aiutato neanche quei poveri ragazzi. Lasciamo stare, insomma, il Signore farà. Perché poi il Signore è onnipotente, sa trarre il bene anche dal male, anche dalle mie storte sa trarre la sua gloria. Io non giudico, per carità, lungi da me di giudicare. Conoscere sì, conoscere. Ogni modo vediamo come vanno le cose, perché la Madonna si abbassa là, è vero che abbassa. Dopo che ha ricevuto anche che le cose fossero condotte diversamente, ma lo sa lei, ma la Madonna sa cosa fare, state tranquilli. Del bene ne viene lo stesso, perché, guardate, io ho una testimonianza di un signore, un meridionale dell'alta finanza, che abitava a Trieste. E nella parrocchia dove andavo anch'io. E allora un giorno mi ha invitato a pranzo. E a pranzo mi ha detto come è avvenuta la sua conversione. E là c'è solo il Signore. Quando si parla di conversione, guardate, se non c'è il Signore, dice che lui è andato in chiesa quando si è sposato per far piacere alla moglie, ma lui non credeva. Proprio ateo completo. Ha sentito parlare di Medjugorje e ha detto facciamo un giro in macchina, andiamo, si è sposato, ha avuto dei figli, sono brave persone, andiamo, facciamo una visita, là andiamo. La moglie si è messa a parlare con altre persone fuori e lui è entrato da solo in chiesa. Non c'era nessuno, dice. Me lo raccontavano le persone. Non c'era anima viva. Si è guardato attorno, a un certo momento è strabalzato in ginocchio. Ha cominciato a piangere, ha pianto un'ora. È andato a confessarsi da così a così. Si è convertito in una maniera che messa e rosario quotidiano. Non c'era nessuno, nessuno gli ha detto niente, nessuno gli ha parlato, nessuno non ha visto i veggenti. Dai, è solo un miracolo della Madonna. Dice, io credo a Medjugorje per questo. Non perché abbia visto il tale. Vedete, quando succedono questi miracoli, si dice proprio il Signore, perché non può nessun altro, non c'è altra spiegazione. Non c'è una spiegazione, né umana né personale. Non è che lui fosse disperato, che avesse avuto bisogno, finanziariamente stava bene, i figli stavano bene, è andato così per curiosità. E loro hanno detto, guardate, sapevo già che era vero l'apparizione. Però questa è una conferma. Dai frutti si conosce l'albero, vero dice Gesù? Dai frutti si conosce l'albero. Un'altra
domanda.
Sì.
Sì. Quello che quando parla la Madre di Dio nella radio, trasmette sempre la verità. Io avevo questo dentro di me, per me.
No, sempre.
No,
no, dice tante cose bene. Dice tante cose bene, ma... E anche là, cosa volete? C'è sempre Dio Mammona di mezzo. Perché Padre Livio è stato in un bivio, no? Io ho parlato tre volte da Maria mi aveva mandato. E è venuto fuori quello che c'era, l'inganno finanziario, diciamo, perché c'è sempre lì una monna di mezzo. Siccome i capi là che portavano avanti il discorso erano delle persone molto attaccate ai soldi, va bene? Attaccate ai soldi. Loro hanno detto, noi se ci importa niente, dirà mia Maria, che quello che portava i soldi. E a un certo momento hanno detto a Padre Livio, o tu stai con noi e ci copri e andiamo avanti, o se no noi ti abbandoniamo. E lui per amore di San Lato ha accettato. Ecco, questo è fatto solo. Va bene? Quindi per carità, io ho massima stima di Padre Livio, non posso giudicare niente, so solo questo particolare. E c'è un altro particolare che non, con me non mi voleva vedere. È un brutto segno, sapete, quando non mi vogliono vedere. cosa grave. Io non valgo niente, non sono niente. Però quando una persona o mi evita o non vuole vedermi una cosa, c'è sempre qualche cosa sotto. C'è sempre. Perché io ho visto anche certe persone, o non so se fossero indemoniate o maleficiate o cose così, che insomma vedevo che avevano Satana. Non mi sopportano vicino, non mi sopportano proprio. Una volta in un ero a Trieste, sì, una si vede che ha capito, sembrava aveva gli occhi di fuoco così. Poveretta, si contorceva tutta. Io sarei anche andata via per non farla soffrire, perché capivo che non mi sopportava proprio. Era il demonio in lei che non mi sopportava. Però eravamo così stretti, aveste visto come si dimenava, come... Poveretta. Io ho pregato per lei, ho detto, ma se avessi il potere di far cacciare quel demonio là da lei, lo farei con tutto il cuore, io ho pregato. Però non mi sopportano le persone negative così. Sì. L'altra volta anche eravamo in fila alla stazione di Milano a prendere il biglietto, io dovevo partire e cosa? Una davanti a me. Ma anche quella si contorceva, mi guardava in una maniera come con gli occhi di fuoco. Poveretta, ho capito io, perché capisco subito che è quell'altro che lì. Ma dovevo fare la fila, non potevo mica andare via, no? Perché avevo da partire. Ma stavo male per lei, poveretta, perché mi fanno anche tanta pena, mi fanno. Quando il demonio le possiede così, sapessi come li fa soffrire, li fa soffrire. E pazienza, cosa volete fare? E quelle erano anche controprove, che voleva dire che non avevo il demonio io, perché se no... Va bene? No, no. Io prego per loro, perché io voglio bene a tutti. Il Signore mi ha insegnato a voler bene a tutti. A tutti. Come lui ha voluto bene a tutti, anche a Giuda che l'ha tradito a tutti. Mi spiego, la carità. La carità. E ricordate che la carità copre una moltitudine di peccati.
Sorrida. Scusi se mi interrompo, un'altra domanda molto importante. Per aiutare una persona che magari è perseguitata dal demonio, perché è vicino magari a Gesù e cerca di allontanare.
Poi se c'è un sacerdote bravo con gli esorcismi, che sia un sacerdote di Cristo, però che sia, non c'è altro da fare, la preghiera e l'esorcismo. E ce ne sono, guardi il padre Vittorio. E poi i due credo che diventeranno bravi persone anche loro, vero? Chi è più vicino all'ordinazione di voi due? Tu. Ah sì, ecco, bene. Mi raccomando.
No, perché ci devo portare un po' di persone.
Sì. Quanto manca?
5 anni.
5 anni? Tanto. Beh, va bene. Siano dato Gesù Cristo.